un altro pianeta.
Una strada che racconta solo distruzione, fango e morte. Via Ferreggiano, quartiere Marassi Est di Genova, a due passi dallo stadio. L'acqua travolge un ponte a 200 metri da qui. Arriva al primo piano delle case. Quello che resta, lo raccontano queste immagini. Una madre con i suoi due bambini cerca rifugio nell'androne, al civico 2. Lo faranno altre 3 persone. Un gesto disperato, i loro corpi verranno estratti senza vita. Quello alle mie spalle è il civico numero 2 di via Ferreggiano. Qui sotto la via, passa il torrente che oggi è esondato. Una furia di acqua e di fango che ha travolto tutta la strada. Molte persone hanno cercato rifugio proprio lì, in quell'androne. Una salvezza dall'acqua impazzita, ma non ce l'hanno fatta.
E questa era l'alluvione di Genova, raccontata da un servizio del TG di La 7. Circa il 5,4% del territorio italiano ricade in aree potenzialmente allagabili, secondo uno scenario di pericolosità elevata, e questa percentuale sale al 14% in caso di scenario di pericolosità bassa. In sostanza, il 7,4% dei comuni italiani, almeno il 20% della superficie in area allagabile, insomma, con grande probabilità, quindi in uno scenario di probabilità elevata. Questo è quanto descritto nel rapporto ISPRA sulle condizioni di pericolosità da alluvione in Italia. L'ISPRA, ricordiamolo, è l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. E allora quest'oggi è necessario chiedere a un'esperta.
E chi è?
Barbara La Storia.
E cosa fa per il nostro pianeta?
È responsabile sezione metodologie standard per l'attuazione delle direttive acque e alluvioni dell'ISPRA, cioè l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, dottoressa, il rapporto aggiornato ai dati del 2020 sulle condizioni di pericolosità da alluvione in Italia mostra, diciamo, un'Italia apparentemente più fragile, in qualche modo più esposta alla crisi climatica in corso. È così? E poi le chiedo anche di fare una panoramica a volo d'uccello sullo stivale per indicarci quali sono le regioni più a rischio.
Allora, detto correttamente, apparentemente più fragile, perché in realtà, diciamo, quello che noi abbiamo inteso produrre attraverso il rapporto che è uscito di recente è un quadro conoscitivo sulle condizioni di pericolosità e di rischio di alluvione. E questo quadro conoscitivo rappresenta una sorta, diciamo, di fotografia di quelle che sono le condizioni di pericolosità da alluvione. Una fotografia che quindi attesta uno stato delle conoscenze, e in sostanza quello che noi rappresentiamo non è un'evoluzione della fenomenologia, nel senso che non è che da un aggiornamento all'altro le aree sono più pericolose, semplicemente si conosce più nel dettaglio quello che è lo stato di esposizione al rischio di alluvioni del nostro territorio. Quindi, diciamo, in base a questo stato delle conoscenze, quello che possiamo dire è che ci sono tutta una serie di regioni che hanno percentuali di territorio potenzialmente allagabile maggiori rispetto a...
Dottoressa, e ce le vuole dire quali sono queste regioni?
Sono sostanzialmente la Lombardia, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, l'Emilia Romagna, la Toscana e la Calabria.
Cos'hanno, dottoressa? Allora, io perché mi metto un po' nei panni dell'ascoltatore, no? Magari io vedo l'Emilia Romagna, più o meno so che è tutta pianeggiante, insomma ha un tipo di conformazione. Poi magari mi sposto in Calabria, me la immagino comunque montuosa, con l'Appennino. Insomma, sembrano morfologicamente diverse, però per essere potenzialmente allagabili, cioè cosa hanno in comune? Qual è il fil rouge che lega queste regioni che possono essere quindi particolarmente vittime del maltempo?
Allora, diciamo che sono due situazioni completamente differenti, e come ha detto lei, anche da un punto di vista morfologico lo sono. Per esempio nell'Emilia Romagna l'estensione delle superfici allagabili è dovuta al fatto che si tratta di aree appunto di pianura prevalentemente depresse, quindi in caso di piena l'inondazione si espande rapidamente su territori circostanti che hanno grosso modo la stessa quota altimetrica. Quindi sono zone che peraltro caratterizzate da una fitta rete di drenaggio con canali di bonifica che possono andare facilmente in crisi in caso di eventi alluvionali storici. Per quanto riguarda invece la Calabria, il discorso è diverso ma anche più complesso, nel senso che la Calabria, come ha detto lei, è una regione caratterizzata da una fitta rete di corsi d'acqua, anche per la morfologia diciamo, montuosa, diciamo, ci sono una serie di corsi d'acqua che hanno prevalentemente carattere torrentizio, con pendenze molto elevate, bacini idrografici di estensione limitata, e questi comportano, diciamo, delle risposte idrologiche molto rapide, come si suol dire in gergo, impulsive. Per quanto riguarda l'estensione delle aree in Calabria, in realtà quella è stata una scelta maturata nell'ambito dell'autorità di distretto dell'Appennino meridionale, che è competente in materia e che ha ritenuto cautelativo l'adozione di uno studio che è stato effettuato nel 2016 per l'aggiornamento del piano di assetto idrogeologico. In sostanza, quello che è stato fatto è prendere tutto il reticolo idrografico, a eccezione di alcuni tratti in cui era disponibile una serie di studi di livello avanzato, e creare intorno a questo reticolo una sorta di fascia di rispetto per pericolo di inondazione. E questo chiaramente che cosa comporta? Che tutta una serie di aree, molto estese chiaramente, perché il reticolo è particolarmente sviluppato in Calabria, sono, come si suol dire, attenzionate, nel senso che rispetto alla fattibilità di un qualunque intervento in quell'area, questo intervento diciamo, regolato in base alla tipologia stessa e alla rilevanza dell'intervento, ovvero si possono fare alcune cose, per altre è obbligatorio effettuare degli studi di approfondimento tanto più avanzati quanto più è complesso l'intervento che deve essere realizzato in quelle aree. Quindi, diciamo, sono situazioni molto, molto diverse fra di loro, una prevalentemente di pianura, l'altra prevalentemente montuosa, certo. E in più in questa seconda diciamo situazione c'è stata un'esigenza, diciamo, di compensare la mancanza di studi avanzati con l'esigenza di, diciamo, di maggior tutela, di maggior attenzione verso certi siti.
Dottoressa, quando parliamo di rischio, no? Insomma, non parliamo solo delle persone, ma anche del patrimonio collettivo italiano. Quali sono le regioni con maggior percentuale di beni culturali esposti, ovviamente?
Allora, diciamo che normalmente dobbiamo distinguere due aspetti per quanto riguarda le alluvioni. Uno riguarda la pericolosità, cioè il fatto che si verifichino le alluvioni, e l'altro è il rischio, che diciamo è conseguente al fatto che ci sono dei beni esposti di qualunque genere, possono essere la popolazione, le attività economiche, le strutture, le infrastrutture, l'ambiente, ma in particolare i beni culturali, che come sappiamo sono, diciamo, beni non rinnovabili, non ricostruibili una volta che li abbiamo persi. Per quanto riguarda i beni culturali, le regioni che sono, diciamo, più esposte in questi termini sono il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, la Liguria e l'Emilia Romagna, con percentuali, diciamo, di beni esposti che vanno dal 21% per il Veneto in caso di, diciamo, pericolosità elevata, al 63,8% in Emilia Romagna nel caso di pericolosità bassa.
Bene, senta, lei un po' fra le righe quando ci spiegava in particolar modo il perché della Calabria inserita in questa, diciamo, zona rossa delle alluvioni, insomma, ci ha fatto capire quanto è importante avere dei piani, insomma, avere ben chiaro cosa fare in caso di difficoltà, sia quindi nell'intervenire dopo, ma ci auguriamo soprattutto nella prevenzione. E allora, quanto è importante, appunto, lavorare sul fronte della prevenzione nel rischio alluvione?
È importante soprattutto quando la prevenzione viene inquadrata in particolare nell'ambito della conoscenza. Tenga conto che nel titolo della direttiva alluvioni che regola questa materia c'è scritto valutazione e gestione del rischio di alluvione. Questo significa sostanzialmente che per poter gestire il rischio di alluvioni, come qualsiasi, diciamo, fenomeno complesso, è necessario conoscerlo, quindi valutarlo sia dal punto di vista fenomenologico, quindi della pericolosità, sia dal punto di vista, diciamo, degli effetti al suolo.
I parametri occorre... un po' quali possono essere, esatto. A parte magari una letteratura storica, no? Ci sono delle zone che purtroppo sono state ciclicamente martoriate, quello rientra nella letteratura,
infatti,
però altri parametri...
È prevista infatti una valutazione preliminare del rischio basata appunto sui cosiddetti past events, cioè gli eventi del passato, però è importante monitorare tutte quelle che sono le grandezze idrologiche in gioco, quindi parliamo di precipitazioni, parliamo di portate, parliamo però anche del territorio, perché è il territorio che trasforma poi gli afflussi meteorici in deflussi e quindi in piene, però è anche lo stesso territorio che diciamo è oggetto della presenza di quei beni esposti di cui parlavo prima, quindi persone, attività economiche, strutture, infrastrutture, beni culturali, ambienti. E quindi, quindi sulla base di questa conoscenza, solo in base a questa conoscenza è possibile identificare quali sono poi gli obiettivi di riduzione del rischio e le misure conseguenti per poter raggiungere questi obiettivi.
Abbiamo parlato di prevenzione, però diciamo le contromisure prese di fronte a questa perenne emergenza sembrerebbero diciamo non sempre adeguate. Quali dovrebbero essere, secondo lei, queste politiche, queste misure di adattamento?
Allora, partiamo dal fatto che non possiamo pensare di eliminare il rischio, motivo per cui non è mai bene parlare di messa in sicurezza, perché si danno delle false indicazioni quando si parla soprattutto di interventi. Si può piuttosto parlare di gestione del rischio, è la parola più corretta, perché diciamo gestire il rischio implica che ci si dispone alla consapevolezza che con certi fenomeni occorre imparare a convivere e adattarsi in modo da ridurre al minimo le conseguenze avverse. Quindi il punto principale è che per fare questo non ci si può limitare ad agire nelle condizioni di emergenza, quando le coscienze sono sollecitate ad agire immediatamente, in maniera rapida, anche sull'onda emotiva innescata dall'impatto di questi fenomeni. Mio padre diceva sempre in questi casi che occorre rispettare le leggi, che sembrerebbe una banalità, però non è così, perché in realtà per poter rispettare le leggi si deve fare in modo che queste leggi siano applicabili, e nel campo in cui ci stiamo dedicando in questo momento occorre mettere le autorità competenti nelle condizioni di poter svolgere il proprio lavoro, quindi rafforzarle con un cospicuo impegno di risorse economiche e umane, e soprattutto garantire il coordinamento di tutti gli enti, di tutti i soggetti responsabili e competenti in materia, sia per la parte adattamento ai cambiamenti climatici che vera e propria gestione del rischio. Quindi creare una rete di collaborazione che sia in grado di garantire da una parte la coerenza, dall'altra parte anche l'efficacia delle leggi, in modo da evitare anche la necessità che spesso si verifica di andare in deroga a decreti o altri strumenti normativi che vengono concepiti per questo tipo di fenomeni. E rispetto ai cambiamenti climatici, lo vediamo tutti i giorni come sono sempre più frequenti le alluvioni urbane, le cosiddette fluvial flood, piuttosto che le flash flood di cui parlavate prima proprio all'inizio del collegamento, queste alluvioni lampo, repentine, che non danno neanche il tempo di prepararsi, no? E in questi casi quello che occorre fare è attuare tutta una serie di politiche di riforestazione, di rivegetazione a livello di bacino, e poi migliorare le condizioni, le capacità di drenaggio e di infiltrazione delle superfici, per esempio in ambito urbano adottare i cosiddetti SUDS, cioè Sustainable Urban Drainage System, che sono delle soluzioni basate sulla natura e che prevedono appunto una serie di dispositivi per la raccolta della pioggia.
Dottoressa, dobbiamo poi, magari ci ritorneremo in seguito, perché la richiameremo, ma siamo in chiusura. Allora grazie a Barbara Allastoria e buona vita su questo pianeta.
Grazie, buon weekend.
Voi, buona giornata.